Oggi è un giorno, possiamo definirlo un po' particolare, visto che siamo nell'imminenza del giorno di Natale, giorno tra l'altro nel quale sappiamo non essere nato il Salvatore, ma vabbè, per tradizione si è associata la sua nascita al 25 di dicembre, ma al di là di questo aspetto siamo qui per così celebrare appunto il nostro Salvatore, la sua nascita, la sua venuta in carne in questo mondo, ma siamo qui anche perché il nostro scopo primario è quello di conoscerlo meglio. Noi siamo figli di Dio, siamo cristiani, siamo uomini e donne nati di nuovo, ma talvolta c'è questa impressione che il Signore lo si conosca non tanto bene, come in ogni relazione interpersonale la conoscenza intima passa da una frequentazione. E quindi in questo senso quello che siamo chiamati a fare è frequentare il Maestro. E sappiamo che il modo migliore per frequentarlo è mediante la preghiera e mediante la lettura della sua parola. Oggi vogliamo naturalmente fare un altro passo in questa direzione. Vogliamo ancora di più cercare di conoscerlo in profondità, di conoscerlo meglio. E oggi lo vogliamo fare attraverso la lettura di un passo particolare della Scrittura che si trova riportato nel libro profetico di Daniele al capitolo 4. I versetti che leggeremo in apertura sono i versetti da 1 a 3. Ok? Quindi Daniele 4 da 1 a 3. Dove troviamo riportate queste parole. Ci siamo? Dice così: il re Nabucodonosor, alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitano su tutta la terra, pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che il Dio Altissimo ha fatto per me. Come sono grandi i suoi segni, come sono potenti i suoi prodigi. Il suo regno è un regno eterno e il suo dominio dura di generazione in generazione. Amen. Ora, ciò che non sorprende di questa affermazione, ciò che non ci stupisce, è che l'unico vero Dio sia esaltato, sia benedetto, sia innalzato, sia glorificato al di sopra di ogni cosa. Quello che non ci sorprende è che gli si riconosca la sua capacità di compiere segni, prodigi, miracoli. Ciò che non ci sorprende è che gli si riconosca il suo essere eterno, non solo questo, il suo dominio sugli uomini e su ogni creatura. Su ciò che è visibile e su ciò che è invisibile. Questo non ci sorprende. Ciò che invece un pochino sorprende, anzi sorprende parecchio, è che ad affermare queste cose sia il re di Babilonia, Nabucodonosor, o Nebuchadnezzar, Nabucodonosor II. Perché? Perché fino a questo momento il re Nabucodonosor è noto per che cosa? Per la sua sete di potere, un re noto per la sua smisurata ambizione, un re noto per la sua spregiudicatezza, un re noto per la sua indole malvagia e violenta, un re noto per essere a capo di una nazione che, dopo aver sopraffatto la Siria, è intenzionata a conquistare, è intenzionata a soggiogare il mondo intero, israeliti compresi. Ora, è sotto di lui, è sotto questo re, è sotto il re Nabucodonosor, che il regno del sud, il regno di Giuda e Beniamino, sapete che c'è stata questa scissione dei due regni dopo Salomone, il regno del nord, 10 tribù, il regno del sud con 2 tribù. Ed è proprio sotto di lui, sotto il re Nabucodonosor, che il regno del sud viene attaccato. E dopo un lungo, lungo assedio, perché dal momento del primo attacco al momento poi della distruzione della città passano ben 19 anni, quindi dopo un lungo assedio, dopo negoziazioni, dopo periodi durante i quali bastava che i re pagassero un tributo al re di Babilonia per poter, diciamo così, mantenere in essere il loro regno e il loro popolo. E quindi è proprio attraverso di lui che Gerusalemme a un certo punto viene attaccata e poi viene distrutta, e anche il Tempio di Salomone viene distrutto. Tutto attraverso gli ordini di questo uomo. Ed è proprio lui che a un certo punto ordina che Sedechia, un re, l'ultimo re di Giuda, che lui stesso aveva fatto eleggere, che a un certo punto si ribella, ordina che Sedechia sia messo di fronte ai suoi figli, poi li fa uccidere tutti davanti a lui. E dopo che lui ha visto queste cose, che cosa ordina? Ordina che gli siano cavati gli occhi e che sia legato da catene e imprigionato a Babilonia. Ed è sotto di lui, sotto il re Nabucodonosor, che molte persone vengono deportate a Babilonia, tra i quali Daniele e i suoi 3 amici. Allora, se non fosse perché la storia che andremo a esaminare insieme, se non fosse perché questa storia è riportata nella Bibbia, noi potremmo tranquillamente definire questa storia una storia incredibile. Però il termine incredibile, noi usiamo il termine incredibile talvolta per definire qualcosa che si fa fatica a credere. Però il termine incredibile letteralmente significa poco o per niente credibile. Quindi forse questa storia è meglio definirla una storia straordinaria, una storia sorprendente, una storia stupefacente. Questo per 2 ragioni. La prima per la storia in sé e la seconda per le verità che questa storia ci insegna. Non dimentichiamo che il nostro obiettivo è quello di conoscere il Signore meglio di quanto non lo conosciamo oggi. Ora, partiamo subito con alcuni punti fermi. Vi dico già da adesso che completeremo questo messaggio settimana prossima, perché dobbiamo mettere un bel fondamento per poter poi proseguire e cavare le verità che ci fanno del bene racchiuse in questa storia, ok? Quindi vi chiedo di avere un po' di pazienza, so che vorreste tutti partire in vacanza, in montagna, al mare, non so dove, non si può andare da nessuna parte, quindi verosimilmente è abbastanza probabile che domenica prossima vi si ritrovi qui. Comunque sia, casomai via web. Punti fermi di partenza. Il libro di Daniele è un libro storico, ma è un libro anche profetico. Al capitolo 1, ad esempio, ci viene raccontato, ci vengono date le ragioni della deportazione di alcune persone in Babilonia. Sapete, essere deportati, essere strappati dalle proprie terre, dai propri cari, ed essere portati in un'altra nazione non è una cosa simpatica. Ma al capitolo 1 di questo libro, che non c'è bisogno che prendiate adesso, ci vengono date alcune spiegazioni di questa deportazione. Coloro che sono deportati sono prevalentemente i figli di famiglie reali, i figli di stirpe reale o i figli di famiglie nobili, ragazzi senza difetti fisici. Quindi cominciamo a inquadrare questo personaggio, questo Nabucodonosor, ci ricorda altri personaggi della storia, ok? Ragazzi di bell'aspetto, istruiti, intelligenti, saggi, capaci di stare a corte, capaci di stare a palazzo per apprendere la scrittura, la lingua e la cultura dei babilonesi. In questo primo capitolo ci viene anche raccontata la scelta di Daniele e dei suoi amici di non mangiare il cibo proposto dal re. E infatti loro chiedono al capo degli eunuchi di poter astenersi dal mangiare quel cibo e di poter essere nutriti solo con acqua e legumi, cosa che lo lascia un attimino perplesso, accetta la loro proposta ed effettivamente si accorge che questi quattro, nonostante abbiano un'alimentazione diversa rispetto a tutti gli altri, sono perfettamente in forma, sono perfettamente di bell'aspetto, nessun problema. E ci si accorge di un'altra cosa in questo primo capitolo, che questi quattro sono più bravi di tutti, in quanto a saggezza, in quanto a intelletto, sono migliori di tutti quanti. È perché la mano di Dio è su di loro. E Daniele? Daniele ha un dono particolare. Daniele ha il dono di interpretare sogni e visioni. Piccola parentesi, lascerei perdere l'interpretazione di sogni e visioni nel nostro tempo presente, perché alcune volte poi, quando si cerca di interpretare certi sogni, ci si lascia andare a appunto spiegazioni che lasciano il tempo che trovano. Quindi stiamo attenti, non dimentichiamoci che questo dono è stato dato a quel tempo, intanto che il canone della scrittura veniva preparato. Oggi noi abbiamo tutto il canone completo, quindi se abbiamo bisogno di sapere qualche cosa, cerchiamo questo qualche cosa nella parola di Dio. Siamo d'accordo? Nel capitolo 2 di questo libro si racconta del famoso sogno sconvolgente di Nabucodonosor, che nessuno riesce a indovinare, che nessuno riesce a interpretare. Il re si arrabbia perché chiede ai suoi saggi, ai magi, agli incantatori, di non solo interpretare il sogno, ma anche di dire qual è il sogno. E questi dicono: ma re, ma tu chiedi una cosa impossibile, non è ragionevole quello che stai facendo. Dici almeno qual è il sogno. Lui dice: no, voi volete ingannarmi, voi siete degli impostori. Se siete veramente persone che sono in grado di interpretare i sogni, allora dovete raccontarmi il sogno che ho fatto. Nessuno è in grado di interpretare il sogno. Solo Daniele è in grado di farlo, ma è in grado di farlo con l'aiuto di Dio. E c'è questo sogno straordinario del quale vogliamo prendere un attimino conoscenza dando un'occhiata veloce al capitolo 2, al versetto 31. Leggiamolo un attimo perché vale la pena. E qui naturalmente Daniele, sotto la guida dello Spirito Santo, rivela al re il sogno. Gli dice: tu, o re, guardavi ed ecco una grande statua. Questa statua immensa e di uno splendore straordinario si erigeva davanti a te e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro. Il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Noi sappiamo che questa statua sta a significare vari regni, quindi la testa d'oro, i babilonesi, il regno presente, poi il petto e le braccia d'argento, il regno dei Medi e Persiani che sarebbe arrivato dopo, poi il ventre e le cosce di bronzo, i Greci, e successivamente le gambe di ferro, i Romani, e infine i piedi d'argilla e di ferro, il nuovo impero mondiale che verrà. Quindi questa statua ha questo significato. Ma andiamo avanti un attimino al versetto 44 del medesimo capitolo, dove dice: al tempo di questi re il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti questi regni, ma esso durerà per sempre, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura la sua interpretazione. E questa pietra è Cristo Gesù. Questa pietra è il Signore, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Bene, andando avanti, sappiamo che al capitolo 3 c'è il racconto della storia dei tre amici di Daniele, sapete il discorso della fornace, la statua di 33 metri che il re chiede a tutti quanti di adorare, i tre si rifiutano, vengono buttati nella fornace ardente e nella fornace non succede niente a questi tre e quindi il re rimane assolutamente stupito di questa storia. E quindi vediamo un re che di fronte a queste situazioni riconosce che il Dio di Daniele, di Shadrach, Meshach e Abednego è un Dio straordinario, ma pur riconoscendo questo non si piega davanti a questo Dio. E così arriviamo al capitolo che ci insegna oggi, che ci interessa oggi, il capitolo 4. E nel capitolo 4 del libro di Daniele c'è un nuovo sogno che il re fa. Un sogno davvero particolare, un sogno che lo terrorizza. E magi, astrologi, incantatori, ancora una volta, non sanno interpretarlo. Ma arriva il turno di Daniele e il re gli descrive il sogno che fa. E il sogno è questo. Il re gli dice: mi trovavo sul mio letto e a un certo punto ho avuto modo di osservare. E guardando, a un certo punto vedo un albero grandissimo, un albero gigantesco, un albero che addirittura arrivava fino al cielo, un albero visibile da ogni dove, un albero robusto, un albero il cui fogliame era bellissimo, un albero il cui frutto era abbondante, un albero presso il quale tutti potevano nutrirsi, un albero in cui all'ombra del quale le bestie dei campi potevano ripararsi, un albero che veniva utilizzato anche dagli uccelli del cielo per potervi abitare tra i suoi rami. Ma a un certo punto in questo sogno, uno dei santi veglianti scende dal cielo e ordina che questo albero sia abbattuto, che i suoi rami siano tagliati e che il frutto ne sia disperso. Ma questo santo vegliante ordina anche che il ceppo e le radici non siano tolti, e che il ceppo sia semplicemente legato con catene. E poi nel sogno Nabucodonosor sente queste parole: gli sia cambiato il cuore da umano in cuore di bestia per 7 tempi, affinché i viventi sappiano che Dio domina sui regni degli uomini e li dà, li affida a chi vuole. Daniele, di fronte a questo racconto, rimane sbigottito, rimane senza parole. È sbigottito, ma è anche molto turbato. E comincia a riflettere, comincia a pensare. E il re si accorge che c'è qualcosa che non va. Il re capisce che Daniele sta esitando e quindi lo incoraggia a dirgli tutta la verità, dimmi quello che hai compreso. E lui lo fa. E Daniele dice al re, l'albero è figura del re, è figura di te, re Nabucodonosor, grande e potente. L'ordine del santo vegliante è il decreto di Dio. Il re sarà scacciato dagli uomini, sarà costretto a convivere con le bestie, sarà costretto a mangiare l'erba come i buoi. Il re sarà condannato a essere bagnato dalla rugiada, e questo per 7 periodi, ossia per 7 anni. Ma siccome ceppo e radici devono rimanere sul posto, questo indica che il regno gli sarà restituito quando riconoscerà che il Signore è sovrano su ogni cosa, quando riconoscerà che il Signore è sovrano su tutta la terra. E quindi Daniele termina dicendo al re: ti do un consiglio, re Nabucodonosor, ravvediti, sii umile e forse la tua prosperità sarà prolungata. Il titolo del messaggio di oggi è questo: le meravigliose implicazioni della storia di Nabucodonosor. Perché a questo noi miriamo, a comprendere quali siano le implicazioni di questa storia, al di là di questo straordinario resoconto storico. E per farlo vogliamo leggere in Daniele al capitolo 4, oggi solo 3 versetti. Daniele 4, dal 28 al 30. Daniele 4, dal 28 al 30. Dice così: tutto questo avvenne al re Nabucodonosor. 12 mesi dopo, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia, il re disse: non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Il re ha fatto quel incredibile sogno, si è spaventato, ha convocato tutti quanti perché gli dessero l'interpretazione. Daniele gli dà l'interpretazione, eppure lui non fa niente. Passano 12 mesi, passa un anno. Malgrado la spiegazione del terribile sogno e tutte le scenate che il re ha fatto per riuscire a ottenere questa interpretazione, Nabucodonosor deve aver reagito per un'altra volta, per una volta in più, con due tappe, con due fasi. Inizialmente ringraziando l'uomo di Dio e ringraziando Dio stesso per quello che gli aveva rivelato, per questa messa in guardia. Ma la sua è una reazione emotiva, la sua è una reazione superficiale, e infatti poi verosimilmente lui razionalizza e gradualmente sminuisce il problema. Sminuisce il problema. Possiamo immaginarlo quando Daniele gli spiega il sogno e quello che gli succederà. E poi però questo panico iniziale lascia spazio alle giornate, alla routine, alla routine di tutti i giorni. Ora, questo che cosa ci dice? Questo ci dice che verosimilmente anche noi abbiamo incontrato e verosimilmente incontreremo ancora delle persone apparentemente molto toccate da quello che hanno udito, da quello che hanno ascoltato. Sapete, per esperienza personale, mi è capitato al termine di culti evangelistici, mi è capitato al termine di matrimoni, mi è capitato al termine di funerali o di incontri particolari. Mi è capitato di essere avvicinato da persone che mi hanno detto: quello che ho sentito oggi mi ha molto toccato, mi ha fatto riflettere, mi ha dato da pensare. Effettivamente le cose stanno così, è vero quello che è stato detto, e effettivamente dovrei cambiare alcune cose nella mia vita. Grandi emozioni, emozioni momentanee, che poi si sciolgono come neve al sole. E presumo che questa stessa esperienza l'abbiate fatta anche voi. Persone alle quali avete parlato del Signore Gesù, persone con le quali avete condiviso l'Evangelo, la buona novella, che hanno reagito con un certo entusiasmo iniziale e che poi però sono rimaste esattamente nella medesima condizione, che non hanno dato seguito, che non hanno dato seguito concretamente, che non hanno dato seguito entusiasticamente a quelle nozioni che sono state impartite, alle nozioni che hanno ricevuto. Ciò perché ogni vero cambiamento non può che essere originato dal Signore, non può che essere originato dallo Spirito di Dio. Senza questo tipo di azione da parte del Signore, ogni nozione, anche profonda, rimane a livello cerebrale e dopo un po' di tempo svanisce. Un cambiamento reale avviene quando lo Spirito di Dio investe ognuno di noi e rivela le cose di Dio. Siamo d'accordo? E quindi in questo senso, questo è il primo insegnamento che possiamo trarre da questa storia. Però, finché c'è vita, c'è speranza. Questo significa che finché c'è vita, noi non dobbiamo smettere di pregare, di intercedere per determinate persone, perché noi non abbiamo idea di quale potrebbe essere il piano di Dio per queste persone, soprattutto le persone che ci sono particolarmente care. E quindi il nostro ruolo è quello, non sapendo, di condividere quando ci viene data l'opportunità, di condividere la parola, e naturalmente il nostro ruolo è quello di pregare, è quello di intercedere, è quello di continuare a credere, saputo che Dio è sovrano, ma saputo che abbiamo l'opportunità nella preghiera di essere partecipi di quello che è il suo piano in favore delle persone. Siamo d'accordo? E quindi in questo senso è interessante notare come questo re abbia lasciato passare 12 mesi prima che ciò che era stato predetto attraverso il sogno diventasse tragicamente realtà. Una seconda riflessione per quanto riguarda il culto di oggi, e questa riflessione riguarda il versetto 30, dove il re non solo si è dimenticato del sogno, non solo ha smesso di aver paura per rapporto a quel sogno, ma si compiace grandemente e dice: non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Chiaramente il problema di Nabucodonosor era il suo ego smisurato, il suo credersi chissà chi, la sua superbia, il suo delirio di onnipotenza. Questo era il suo problema ed è stato trattato di conseguenza. Il suo potremmo definirlo quindi una specie di caso limite, proprio al limite, il massimo dell'ego, dell'egocentrismo. Ma se siamo onesti con noi stessi, anche noi abbiamo una certa simpatia per i termini io e mio. Nel senso che anche noi fatichiamo, se siamo onesti, a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia affinché tutte le altre cose ci siano date in più. Anche per noi è una lotta. Anche noi fatichiamo ad avere l'animo alle cose di lassù e non a quelle che sono sulla terra. Anche noi fatichiamo a prendere tutti i giorni la nostra mini croce e seguire il Maestro dove Lui vorrebbe che noi andassimo. E quindi in qualche modo anche noi abbiamo a che fare con questo io e con questo mio. Io, la mia vita, il mio tempo, le mie priorità. Questo ci ricorda naturalmente che siamo esseri dotati di libero arbitrio, esseri capaci, vita natural durante, di scegliere che cosa vogliamo e che cosa non vogliamo. Siamo d'accordo? Abbiamo una continua libertà di scelta, ogni momento, ogni giorno. Quindi possiamo decidere di pregare o di non pregare. Possiamo decidere di leggere la Bibbia o di non leggerla. Possiamo decidere di frequentare la Chiesa, nel senso di frequentare gli altri fratelli e sorelle, frequentare gli incontri della Chiesa, o di non frequentarli, o di frequentarne in parte. Abbiamo la libera scelta nel fatto di dire delle parolacce o di non dirle. Siamo liberi di sparlare o di non sparlare. Siamo liberi di sminuire qualcuno o di fare dei complimenti a qualcuno. Siamo liberi di fare quello che vogliamo. Siamo liberi di obbedire a Dio, così come siamo liberi di disobbedirgli. Ora, la vera domanda che possiamo porci è questa. Se questo è vero, ed è stato vero anche per Nabucodonosor, se noi siamo completamente liberi, se noi siamo dotati di libero arbitrio, come si concilia questo con la sovranità di Dio? Come si concilia questo con il fatto che Dio è sovrano su ogni cosa e Dio ha stabilito ogni cosa fin dalla creazione del mondo, addirittura prima della creazione del mondo? Come si conciliano queste due cose? Come facciamo a intravedere una logica tra questa e l'altra cosa? Ebbene, questa è la prima domanda, e la seconda domanda è: una volta che abbiamo compreso questo, e una volta che abbiamo compreso come si conciliano queste due cose, come dovremmo affrontare le nostre circostanze terrene? Ora, non voglio anticipare quello che andremo a condividere domenica prossima, perché lo faremo appunto domenica prossima, domenica durante la quale parleremo della sovranità di Dio e naturalmente del nostro libero arbitrio, di come le due cose vanno insieme e soprattutto come possiamo poi, alla luce di queste informazioni, gestire la nostra vita. Ma vi faccio un esempio. Dire che quando una persona vive un incidente grave, e magari a causa di questo incidente muore, dire che questo è avvenuto, diciamo, al di fuori del volere di Dio, è dire qualche cosa che non ha base biblica. Perché se noi crediamo, come la Bibbia ci insegna, che Dio è sovrano, se Dio è sovrano, Dio è sovrano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E quindi in questo senso dobbiamo comprendere che ogni cosa che accade attorno a noi e nelle nostre vite ha uno scopo che non sempre comprendiamo, ma ha uno scopo nella mente di Dio. ha una finalità nella mente di Dio, anche la sofferenza ha una finalità nella mente di Dio. E quindi in questo senso, quando dicevamo all'inizio che abbiamo bisogno di conoscere meglio Dio, abbiamo bisogno di conoscerlo meglio perché ci sono stati impartiti degli insegnamenti che ci hanno fuorviato un pochettino rispetto a quello che il vero volere di Dio è. Tutto ciò che avviene, in qualche modo, è ordinato, è predisposto, è voluto da Dio, perché Dio è sovrano. Nonostante questo, noi abbiamo libertà di scelta e le due cose, vedremo domenica prossima, riescono a intersecarsi. Una cosa che sembrerebbe strana, sembrerebbero due rette parallele, eppure questo avviene. Avviene alla gloria del suo nome. Pertanto, per oggi, vogliamo fermarci qua. Domenica prossima affronteremo questi temi e domenica prossima avremo modo di approfondire come questa cosa, come questa verità, come la storia di Nabucodonosor sia di benedizione reale, concreta, per i nostri problemi, per le nostre circostanze, per le nostre avversità. Perché una volta che abbiamo compreso bene chi è Dio e qual è il suo piano e qual è il suo volere e qual è il suo proposito, allora anche la sofferenza, anche la difficoltà viene vissuta in un modo diverso, perché viene vissuta come facente parte di qualcosa che Dio sta gestendo, che Dio ha saldamente in mano, non come qualcosa che dici: ah, caspita, è capitato a me, perché non poteva capitare a un altro? Che sfortuna! No, ognuno di noi, nella mente di Dio, ha una vita nella quale Lui sta facendo delle cose specifiche e diverse per ciascuno di noi. Ed è per questa ragione, è per questo motivo che non dobbiamo scoraggiarci, ma continuare a credere che il Dio che abbiamo iniziato ad adorare, a servire e a benedire è un Dio straordinario, ha un piano meraviglioso. Dio è sovrano e nonostante noi abbiamo libertà di manovra e libero arbitrio, Dio è sopra queste cose e controlla queste cose, e riesce a controllare, a interagire con noi, nonostante queste due situazioni che sembrerebbero apparentemente contraddittorie. Mi state seguendo? È troppo complicato? Ok? Vogliamo pregare? Signore, vogliamo benedirti e renderti grazie per questo giorno, vogliamo renderti grazie, oh Signore, per questa parola, e vogliamo, Signore, renderti grazie perché questa storia ci ricorda chi tu sei, ossia il sovrano, il re dei re, il signore dei signori, colui che ha l'ultima parola. In questo giorno vogliamo benedirti perché abbiamo affidato a te le nostre vite e sappiamo che facendolo abbiamo fatto la cosa migliore che potessimo fare, perché tu sei un Dio buono, amorevole, fedele, potente, tu fai cose grandi ogni giorno, tu fai in modo che tutte le cose possano cooperare al nostro bene e lo sai fare in un modo meraviglioso. E noi siamo stati testimoni oculari di questa verità. Già nel nostro passato, già nel nostro vissuto, abbiamo visto come tu fossi in grado di far cooperare al nostro bene ogni cosa. Per questa ragione, per questo motivo, vogliamo benedire il tuo nome, vogliamo esaltare il tuo nome, vogliamo glorificare il tuo nome e vogliamo dirti grazie per come attraverso la tua parola ci permetti di conoscerti meglio, di sapere meglio chi tu sei e conoscendoti meglio per come tu ci permetti di avere ancor più fiducia in te, Signore. Quando siamo costretti a passare nel deserto, quando siamo costretti a passare in vallate buie e inospitali, in quei momenti, Signore, alzando il nostro sguardo, ci ricordiamo che Tu sei lì con noi, Signore, e che Tu stai facendo quello che stai facendo per una buona ragione. E quindi in questo senso Ti aspetti da parte nostra fiducia, una fede incondizionata, una fiducia totale in Te, perché tu sai quello che stai facendo. E Signore, che noi lo si comprenda o meno non è importante, ma tu lo sai. E quindi grazie per il tuo piano, grazie per il tuo proposito, grazie Signore per quello che ci hai aiutato a comprendere, grazie Signore per esserti manifestato nelle nostre vite e di averci permesso di aprire i nostri occhi e di comprendere le scritture, di comprendere il tuo piano e di avere fiducia in te. Grazie per la nostra nuova nascita e grazie per questo cammino di fratelli e sorelle insieme nella Chiesa che crescono nella conoscenza di te e della tua parola. Voglio benedire il tuo popolo, voglio benedire la tua chiesa, voglio benedire ogni mio fratello e ogni mia sorella presente, quelli che sono collegati attraverso WhatsApp, quelli che sono assenti, quelli che ascolteranno il messaggio successivamente. Grazie, oh Signore, perché il tuo favore è su di noi, ci accompagna, il tuo favore è con noi. Grazie, Signore, per questi giorni che ci ricordano la nascita in carne di Cristo, la sua venuta su questa terra e il suo straordinario ministero in nostro favore, la sua nascita e infine la sua morte e la sua risurrezione. Grazie, Padre, per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.